Bentornati a Rock and Roll High School da Jimmy
e Jerry, Kevin, quello che ti pare, insomma. Va bene, guarda, tanto sto sempre io fondamentalmente.
Allora, quest'oggi parleremo di Britpop e lo faremo iniziando da una band forse
proto,
sì, però diciamo la verità, insomma, l'abbiamo messa in questa puntata proprio perché non eravamo
riusciti a metterla, sì, in altre
puntate, collocarla, diciamo, in altri generi.
Quindi introduciamo il Britpop
con What Difference Does It Make? E questa era What Difference Does It Make degli Smiths. Allora, parliamo un po' degli Smiths. Allora, Stephen Patrick Morrissey nasce a Manchester il 22 maggio del 59, infatti è stato pochi giorni fa il suo compleanno. Allora, nei primi anni 80 collabora al Record Mirror, dove acquista subito una certa fama come poeta e scrittore, e dove conosce soprattutto John Mayer, che successivamente si farà cambiare nome in Marr per evitare problemi di omonimia con il Mayer dei Buzzcocks. Gli Smiths nascono nell'82 con praticamente con l'arrivo di Andy O'Rourke e di Mike Joyce. Sin dagli inizi poi il gruppo prende, diciamo, le distanze dal clamore del rock business e traccia un'originale, diciamo, via espressiva nella scena inglese degli anni 80. Esordiscono con i 45 giri Ending Glove e Disarming Man per la Rough Trade nell'83 e debuttano poi l'anno dopo su lunga distanza con The Smiths, che ottiene subito un buon successo e tra le altre cose sicuramente sono i testi di Moz che faranno scuola. Infatti sono, come dire, scontrosi ritratti di vita e anche riflessioni molto intime, più il suo solito humor inglese. Testi, diciamo, in cui Morrissey lascia trasparire il suo disagio e anche quello della sua generazione. Nasce così uno Smith style, possiamo dire. Tre segni distintivi anche poi le copertine, che riprendono fotogrammi di vecchi film underground. Dopo The Smiths arriverà la raccolta di singoli At Full of Hollow, che è secondo me il loro disco migliore, e poi nell'85-86 Meet Is Murder e The Queen Is Dead, che consolidano praticamente la loro fama, proponendo una musica sempre più eterea, insomma un po' sfumata così. A questo punto arriverà l'offerta della EMI, qualcosa come 1 milione di sterline, che all'epoca insomma non erano bruscolini, che però funge paradossalmente da detonatore agli equilibri ormai instabili all'interno del gruppo. Infatti quando nell'87 esce Strange Ways e Here We Come, gli Smiths non esistono già più. A questo punto ci pare doveroso ascoltare un altro pezzo degli Smiths, ci andiamo a sentire Handsome Devil. E questo era sempre Mods, gli Smiths con Handsome Devil. A questo punto andiamo avanti con un altro gruppo, come definirlo, comunque precursore, no? Del Britpop, tra i maggiori precursori.
Ne avremo svariati oggi di band,
sì,
precursori.
Sì, sarà metà e metà, diciamo, no?
Sì.
Sto parlando degli Stone Roses. Stone Roses nascono intorno alla fine della prima metà degli anni Ottanta per merito di Ian Brown, cantante, John Squire, chitarrista, metà tra Johnny Marr e Jimmy Page, e debuttano nell'85 col singolo So Young. Dopo essere stati spinti e prodotti da Peter Hook dei New Order, ex Joy Division, ottengono poi il primo contratto con la Silverton. Nell'89 arriva The Stone Roses, disco fantastico, capolavoro e ricco di classici per la generazione Buggy, cresciuta con l'acid house, ma anche affascinata, diciamo, dalle melodie pop. Troviamo infatti, diciamo, su questo disco, su questo debutto, l'unione di chitarre rock, melodie avvolgenti, ma anche un apparato ritmico che è più vicino al funky e anche alla musica da discoteca in certi passaggi, per un risultato finale che è in grado di entusiasmare sia i rockettari che i discotecari, diciamo, comunque frequentatori delle piste da ballo. Peccato poi che tra varie cause, tra cui un happening andato male, contrasti con la stampa, problemi con la cassa discografica, dissidi interni alla band e un album stroncato dalla critica, ovvero il secondo disco Second Coming, metteranno poi la parola fine però alla favola Stone Roses. E a questo punto degli Stone Roses, direttamente dal primo disco, ci andiamo a sentire She Bangs the Drums. We'll be right back. questi erano i Stone Roses con She Bangs the Drums.
E ora andiamo avanti con un'altra band precursore del, del Britpop, e sono i Charlatans. Premetto che oggi non ho voglia assolutamente di parlare. Non è che mi piaccia molto questo genere, quindi sarò molto veloce nelle presentazioni. Dunque, i Charlatans si formano originariamente a Northwich, nel Cheshire. Tim Burgess, Buzz Keatley, Rob Collins e John Brooks sono gli elementi principali. E approfittano all'inizio del, appunto, di quel periodo un pochino nero dei Stone Roses per diventare famosi, e lo fanno attraverso il loro primo album, che è Song Friendly, e con il singolo The Only One I Know, che li porta subito nelle vette delle classifiche inglesi. A questo punto inizia una lunga carriera dei Charlatans, che ancora sono attivi, una delle poche band del genere ancora attivi, e soprattutto tra gli album più importanti ricordiamo Up to Your Hips e The Charlatans 94-95, sono certamente i loro migliori album.
Hanno mantenuto comunque un livello sempre compositivo abbastanza buono, anche con Telling Stories del 97 e Us and the Solid del 99, che è stato poi rimasterizzato da poco.
E appunto è uscito proprio l'anno scorso l'ultimo album, esatto. Boom with Touch. E i Charlatans andiamo a ascoltare un pezzo tratto dal primo album, che sì, è The Only One I Know,
appunto, The Only One I Know,
uno dei primi singoli.
Take me away.
E questi erano i Charlatans con The Only One I Know. Passiamo a un altro gruppo, forse per la scena Britpop forse più importante, ovvero i Lass. I Lass erano un quartetto, ma tutta la loro musica ruotava attorno sicuramente al genio e alla sregolatezza di Lee Mavers, che era il cantante chitarrista del gruppo, che era tanto bravo e talentuoso nel comporre melodie senza tempo, citando un loro pezzo, quanto comunque psicologicamente fragile e troppo perfezionista, troppo pignolo. Perfezionismo che farà più e più volte rimandare, tra l'altro, l'uscita di The Lass, del loro unico disco, fino a che la casa discografica prese e decise praticamente di darlo alle stampe. Per Lee Mavers questo fu un colpo durissimo, e da allora ha fatto perdere, insomma, le tracce di sera, su, ovviamente, non so se è ritornato un po' in auge. Il disco è un capolavoro, forse anche più di ogni altro, è quello che sta alla base, come già detto, del fenomeno del Britpop. È il disco sicuramente a cui i maggiori gruppi inglesi degli anni 90, Oasis in testa, devono moltissimo. Da questo disco si eleva su tutte una canzone che è There She Goes, e ne approfitto per salutare Martina e Marta che ci stanno ascoltando. Erano i Lass con There She Goes.
E andiamo avanti con l'ultima band proto Britpop che vediamo oggi, e sono gli Spiral Carpets. Si formano all'inizio degli anni 80. Graham Lambert e Stephen Holt sono i due elementi cardine, appunto due ragazzi dallo stile tipicamente 60 revival, che iniziano suonando garage punk, poi piano piano si spostano verso l'alternative rock, e tra il 90 e il 95 producono gli unici 4 album dei Spiral Carpets. Sicuramente il miglior album è il primo, anche se non fu precisamente quello di maggior successo, anche perché con il secondo sbarcarono l'Inghilterra, andavano fino in tutta Europa. Però Life
primo,
è certamente il loro miglior album, e tra i singoli di Life troviamo
quello che spicca su tutti,
How It Feels, che è certamente il singolo che spicca tra tutti, e lo andiamo subito ad ascoltare.
Husband don't know what he's done. Kids don't know what's wrong with mum. She can't say, they can't see. Putting it down to another bad day. Daddy don't know what he's done. So this is how it feels to be lonely. This is how it feels to be small. This is how it feels when your word means nothing at all. There's a funeral in the town. Some guy from the top estate. Seems they found him under a train. And yet he had it's all on a plate. So this is how it feels to be lonely. This is how it feels to be small. This is how it feels when your word means nothing at all.
Questi erano gli Spiral Carpets con This Is How It Feels.
E ora iniziamo i pezzi da 90.
Eh sì, partiamo con anche con gli anni 90.
Esattamente,
proprio,
il Britpop divenne famoso per una specie di dicotomia tra due band, Oasis,
una vera e propria guerra, proprio.
E i Blur, ai quali si aggiunsero un pochino i Verve, un po' come terzo incomodo, però i due nomi forti sono Oasis e Blur.
Sì, i pilastri del Britpop sono sicuramente.
Esattamente, Damon Albarn, Alex James, Dave Rowntree e Graham Coxon sono i Blur, nascono a fine degli anni 80 con il nome Seymour, poi trasformeranno il nome in Blur e escono nel 91 con l'album Leisure. Leisure è caratterizzato da, appunto, dalla voce molto particolare di Damon Albarn, dalle chitarre ultra distorte di Graham Coxon e dai ritmi martellanti. Il secondo album, Modern Life is a Rubbish, si sposta più verso una chiave pop, ma il loro veramente pezzo da 90 arriva con il terzo album, Park Life. Album estremamente geniale, satirico, i suoni sono pazzeschi.
Sì, e Park Life cominciano anche, insomma, a evolversi a livello musicale
in maniera abbastanza
molto diversa dai primi due dischi, insomma.
Prima anche di vedere la seconda parte della discografia dei Blur, andrei ad ascoltare innanzitutto il primo pezzo che abbiamo scelto,
sì,
da Leisure,
che è un pezzo fatto del primo disco, che quindi...
E è There's No Other Way.
Esattamente.
Taking the fun out of everything.
Questi erano i Blur con There's No Other Way.
Intanto volevamo citare un commento.
Sì, assolutamente, perché comunque non passano inosservate queste amministrative comunali, no?
Non siamo di parte, assolutamente, noi.
Io sì, personalmente. Io personalmente sì. E vorrei leggere a tutti lo stato del fofo, chi non lo conosce.
Fabrizio Croce, proprio.
Fabrizio Croce,
di
musica, no, musica. No. Queste lezioni mi ricordano il giorno della caduta del muro di Berlino. Vorrei essere lì con il piccone in mano. Mettiamo il mi piace, aspetta un attimo, mettiamo il mi piace, il ventottesimo mi piace al suo stato.
Il mi piace e andiamo avanti con la discografia di Blur. La discografia di Blur va avanti con The Great Escape, un album di passaggio.
E è, scusa, ma è proprio il momento clou del Britpop, dello scontro.
E siamo al momento clou anche dello scontro Oasis Blur, che i Blur perderanno in maniera clamorosa a livello commerciale.
Sì, però cioè a livello di dischi perderanno, perché Morning Glory venderà molto più di Great Escape. Però a livello di singoli Country House batterà clamorosamente invece Roll With It.
Esattamente.
Quindi per i singoli, diciamo, va i Blur.
Però probabilmente vinceranno anche a livello di qualità, anche perché poi avremo una svolta nei Blur, che
sì, per me personalmente sì, ne parlerò dopo, tanto
che passeranno un po' verso l'alternative rock, e quindi ecco che usciranno prima Blur e poi 13, due album appunto molto diversi rispetto a quelli che sì, ascoltati finora,
quasi un po' allora che OK Computer, diciamo,
esattamente, e quindi ecco si tolgono questa nome un po' da ragazzotti borghesotti e passano più verso l'underground. A questo punto abbiamo un primo scioglimento dei Blur, che però ritornano nel 2003 con Think Tank,
anche se Coxon è presente solo in, mi pare, tre brani,
esattamente,
se non erro.
Appunto, da lì un secondo scioglimento, e anche se a breve si dice che dovrebbero tornare, appunto.
No, sono tornati, però ancora non c'è niente solo per i live, insomma, ancora non c'è la raccolta di un paio di anni fa a Midlife, però hanno fatto un live a Hyde Park.
Nel frattempo,
però ecco, insomma, niente di nuovo a livello discografico, niente di nuovo di
abbiamo un'albana
sì, di un'albana quei 1350 gruppi più o meno.
E a questo punto andiamo a ascoltare quello,
sì,
che forse
chiudiamo la parabola Blur con Park Life.
Con Park Life, che tra parentesi, ora ritornando a un discorso fatto in passato, io voglio imparare questo cazzo di dialetto inglese con questa voce meravigliosa. Appunto, Park Life, c'è un signorotto che è tipo un attore della televisione che fa la voce principale, appunto, in Park Life. Non mi ricordo il nome, è una specie di Raimondo Vianello, face l'anima sua. E è un pezzo veramente incredibile e mi piace troppo questo dialetto tipicamente English. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as
A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as... John Scott Brewer's group, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. When I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being, and then I'm happy for the rest of the day, safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. You know, and it's not about you joggers who go round.
Questa era Park Life dei Blur. A questo punto, prima di parlare degli Oasis, parliamo di Suede. Non li mettiamo neanche vicini, perché visto, non si sa mai. Allora, i Suede si formano sul finire degli anni 80 grazie a Brett Anderson e Matt Osman, bassista. L'incontro decisivo però è quello con Richard Butler, che era che è tuttora, vabbè, un chitarrista appassionato di Smiths e delle melodie insomma accattivanti di Johnny Marr. L'interesse di Anderson per l'ambiguità e la confusione sessuale sono il tema ricorrente del pensiero del gruppo. Questa caratteristica, insieme poi all'amore per il glam e, come vi ho detto, per gli Smiths, fa subito modo insomma che si parli di loro. Dopo i singoli The Droners, Metal Mickey e Animal Nitrate, esordiscono con Suede nel 93, che ottiene il disco d'oro in poche settimane. Dogman Star l'anno dopo, nel 94, supera tutte le aspettative, diciamo, mostrando uno stile più avventuroso e complesso. Poi Butler lascia e i suoi repubblicano Coming Up nel 96, che si rifà più al primo album e ottiene ancora più successo dei precedenti lavori. Poi arriveranno Ed Music e A New Morning, ma come dire, i suoi sicuramente più interessanti, i suoi migliori, finiscono con Coming Up. A questo punto dei suoi ci andiamo a sentire So Young. We'll be right back. E questa era So Young di Suede.
E ora?
E ora arriviamo al gruppo clou.
Parleremo bene o male?
Allora, introduciamo intanto il tutto dicendo che l'ho dovuto fare io perché a Kevin stavano proprio altamente sul cazzo.
No, che poi una volta era una mia band preferita quando ero adolescente.
Esatto.
Poi nel corso degli anni io mi sono poi tornato nei miei passi.
Però considerate che non stanno simpaticissimi neanche a me.
No, pure però diciamo che Definitely Maybe comunque rimane tra i miei album preferiti. A me piace moltissimo.
No, cioè, ma il resto chiaramente, ma il mio è un preconcetto a livello attitudinale del gruppo,
la simpatia
che proprio cioè mi stanno proprio sulle palle altamente. Se no musicalmente ho poco da ridire.
Tra Oasis e Killers.
No, Oasis tutta la vita, cioè nel senso più simpatico.
Viva!
Sì, no, i Killers per me proprio cioè, non esistono neanche musicalmente. Vabbè, ne approfitto comunque per salutare il più grande fan numero di Oasis, sì. Il Panto. Ci vediamo mercoledì sera al Loop, Panto. Ma cominciamo a parlare di Oasis. Allora, la band ruota sicuramente attorno alle figure dei fratelli Noel e Liam Gallagher. Noel è il primo a scoprire il rock, anche per una questione diciamo anagrafica, perché è di 5 anni più grande, e inizia la sua carriera come roadie per gli Spiral Carpets, dopo che abbiamo appena passato, e successivamente porta Liam ad un concerto degli Stone Roses, e da lì Liam, che prima diciamo non si era molto interessato della musica rock, scoprirà invece l'amore proprio per questo.
Inizia i commenti, Noel è un coglione
detto dal più grande fanumbro.
Parole forti.
Insomma, scopre l'amore per questa musica anche Liam. Si unirà poi al gruppo. Si unirà al gruppo Rain. E con l'arrivo di Noel cambieranno poi il nome in Oasis. All'inizio faticheranno a trovare un contratto, ma poi firmeranno con la Creation di Alan McGee, che insomma ci aveva visto lungo a riguardo. Esce il singolo Supersonic, quindi l'album Definitely Maybe, il disco che insieme a Park Life ha dato, come abbiamo detto anche prima, il fenomeno del Britpop.
Tra parentesi abbiamo ascoltato in sottofondo.
Che stiamo ascoltando tuttora.
Ascoltando in sottofondo.
La ricetta dell'album è semplicissima, per questo insomma si rivela vincente. Riff immediati, una manciata di accordi, ritornelli da cantare a squarciagola e continui riferimenti agli anni 60 di Beatles e Stones. La guerra con i Blair procede e Alban e i soci hanno la meglio su singoli, come detto prima. Country House batte a livello di vendite, parliamo di vendite nettamente Roll With It, ma Morning Glory, il loro secondo lavoro, vende molto più di The Great Escape. Ora, una caratteristica della band è sicuramente il rapporto conflittuale dei fratelli Gallagher, con litigi insomma furibondi che più di una volta mineranno gli equilibri interni del gruppo e sono stati proprio la causa anche dello scioglimento avvenuto non tanto tempo fa.
Vabbè, l'hanno dichiarato più di 80 volte.
Sì, dopo 80 volte stavolta però sembrava... Sì, neanche Ricci la benedetta, penso.
No, vabbè, evitiamo.
Tanto lì,
tanto non ci stanno ascoltando.
Assolutamente. E tornando alla discografia, la band va comunque avanti con Be Here Now e The Master Plan, che è la raccolta di B-Sides. Ma, come dire, la formula comincia a mostrare un po' la corda e da Be Here Now un
già,
po'
già,
insomma...
Da Be Here Now. Sì. Master Plan, vabbè,
no, ma nel senso,
diverso,
comunque...
Be Here Now già le canzoni senso veramente... Uguali.
Sì, nel senso che sembra quasi, gli Oasis sembrano quasi riciclare quanto insomma di buono si trovava nei primi due album, soprattutto nel primo disco. E questo è anche, diciamo, questo è un po' il mio punto di vista. E è per questo che io Oasis
abbastanza comune.
Sì, però non so se il Panto è d'accordo.
Qua.
Ci fermiamo qua, sì, perché e io dico anche che Oasis versus Blair, nettamente Blair, sono i miei preferiti. Se non altro perché a differenza loro sì hanno osato e sono anche riusciti, perché anche l'ultimo Think Tank praticamente comunque
non mi dispiace affatto.
Comunque il fatto di sperimentare, di provare nuove strade, ho sempre apprezzato insomma questo loro lato, a differenza di Oasis che hanno fatto.
E a questo
insomma...
punto andiamo ad ascoltare quello che è anche uno dei miei pezzi preferiti.
Sì.
Il primo pezzo del primo album,
apertura di Definitely Maybe, Rock and Roll Star. Oasis con Rock and Roll Star.
It's just rock and roll.
Ci andiamo, torneremo con un pezzo sul finale, dai, diciamolo. Però non
facciamo,
ne parleremo più.
Di fatto, però
facciamo,
sì,
facciamo del di pane, come dire, rattristiamo un po' il baffo.
Anche noi stessi ci rattristiamo un pochino. Va bene, prima di parlare forse del terzo incomodo, ne parleremo più avanti come ultima band, andiamo a vedere un'altra band che sono i Pulp. Si fondano nel 78, quindi sono antecedenti proprio a tutti. Jarvis Cocker è l'elemento principale a Sheffield, E mentre appunto fino al 92 non avranno assolutamente successo, con l'esplosione del Britpop incredibilmente andando alla ribalta, tre saranno gli album principali: Separation, His and Hers e Different Class, tra il 92 e il 96, che appunto porterà in cima alle classifiche per tre volte.
Sì, diciamo, ci hanno messo un po' a venire fuori.
Poi nel 2001 poi si scioglieranno dopo un lento decadimento. Ora si dice che stiano tornando per fare qualche live, e siamo velocissimi perché siamo un pochino corti con i tempi, quindi andiamo ad ascoltare da His and Hers, andiamo ad ascoltare Do You Remember the First Time, che è anche questo uno dei singoli più famosi,
sì, dei Pulp. Questi erano i Pulp con Do You Remember the First Time. A questo punto passiamo a Yoshi and Color Scene, e ne approfitto per salutare Marta. e andiamo un po' veloci perché siamo un pochino in ritardo. Allora, Simon Fowler, Damon Mincella, Oscar Harrison e Steve Craddock fondano gli Ocean Color Scene sul finire degli anni 80 a Birmingham. Il primo disco arriva nel 92, ma arriva dopo ben tre rifiuti da parte della casa discografica la Fontana, e la stessa band lo rinnegherà successivamente. Quindi vengono aiutati da Noel Gallagher e da Paul Weller, vengono aiutati proprio finanziariamente, e nel 96 riescono quindi a incidere Mosley Shoals, che con il suo rock molto welleriano, tra citazioni mod, rhythm and blues e atmosfera comunque 60s, diventa un successo da 1,5 milioni di copie, anche se non riesce a sfondare in America, infatti rivenderà solo 8,000 copie. L'anno dopo, nel 97, la volta di Marching Already, che replica lo schema del disco precedente e addirittura riesce a scalzare dalla classifica gli Oasis di Beer Now. I successivi dischi sono One From The Modern del 99, Mechanical Wonder del 2001 e North Atlantic Drift del 2003. Però siamo un po' corti di tempo e andiamoci a sentire subito 100 Mile High City.
Veramente un gran bel pezzo, tratto anche dalla colonna sonora di Lock and Stock.
Esatto.
Che non è male.
Questa era 100 Mile High City degli Ocean Color Scene. A questo punto siamo
al terzo incomodo.
Insomma, al terzo incomodo siamo anche più o meno in chiusura.
E siamo all'ultima band che vedremo oggi. E appunto sono i Verve. Vengono da Wigan. L'elemento principale è Richard Ashcroft, appunto, che poi avrà anche un'ottima carriera da solista. I primi due album dei Verve passano abbastanza inosservati, a Storm in Devon e a Northern Soul, e poi arriva a 1997. 1997 siamo appunto nel pieno del dualismo Blur Oasis. Un pochino la gente effettivamente iniziava un pochino anche a essere stanca del Britpop, tant'è che la critica iniziava a spostarsi verso gente come Radiohead, che faceva album comunque ai computer, anche se il successo commerciale ancora appunto andava verso i Britpop. E loro escono con Urban Hymns. Urban Hymns mette d'accordo tutti, trainata da singoli meravigliosi e soprattutto dal pezzo Bittersweet Symphony. Bittersweet Symphony, pezzo dal quale in verità non traeranno nemmeno una sterlina.
Perché infatti la sentite ovunque per un motivo preciso.
Praticamente presa, campionata dalla Slime Day,
cioè,
Rolling,
sì,
Stone.
È stato, insomma, come dire, cioè, una specie di cavillo, diciamo.
Sì,
no?
È campionata la Slime dei Rolling Stones, che inizialmente hanno dato l'ok, poi è stata a chiedere i soldi, prima il 50%, e poi hanno chiesto tutti i diritti della canzone. E così, ecco, non hanno tratto niente dal pezzo più famoso dei Verve.
Quindi tutte le volte che sentite
Bittersweet,
sì, sapete che i soldi vanno
a Mick Jagger. E ecco, da lì in poi il giochino si rompe. Nel 98 si sciolgono una prima volta. Poi iniziano le carriere, appunto la carriera solista di Richard Ashcroft, che già aveva pronti molti pezzi. Poi nella metà dei 2000 si riformano, esce Fourth, il loro quarto album non è di altissimo livello.
No, c'è qualche pezzo non male, però insomma a livello di disco in generale
Nel 2009 abbiamo un altro scioglimento della band.
E comunque sì, proprio la Bittersweet Symphony, se ci fate caso, se trovate, insomma, è proprio, cioè, Jagger Richards proprio.
No, cioè, Ashcroft, Jagger Richards.
Sì, l'hanno messo come, nel senso, la musica fatta da Jagger Richards, nel senso, parole di Ashcroft.
Anche se in verità sto campionamento
è, perché il campionamento
è abbastanza distante, effettivamente.
Ma abbastanza.
E andiamo ad ascoltare The Verve, uno dei pezzi preferiti dal nostro amico Jimmy,
che è Space and Time.
L'ha richiesto proprio, e è Space and Time.
She
Questa era Space and Time dei Verve. A questo punto siamo in chiusura.
Vi aspettiamo lunedì prossimo per la prossima puntata.
Deciso, quindi.
Abbiamo deciso che faremo le ultime due puntate, la prima sul rock al femminile e poi sul rock italiano. Quindi ecco, lunedì prossimo
rock al femminile.
Rock al femminile.
Rock ovviamente da prendere quelle molle, nel senso che verranno dentro artisti folk, sì, quant'altro, insomma, anche qualcosa country, vediamo, insomma, ci sarà un po' di tutto, da Joni Mitchell, Janis Joplin, fino anche però agli anni 90, PJ Harvey, Bjork, insomma, un po' di tutto.
E vi lasciamo con un altro pezzo degli Oasis,
chiusura,
tratto sempre da Definitely Maybe, la chiusura, che è
Married with Children. A lunedì.
There's no need for you to say you're sorry. Goodbye, I'm going home. I don't care no more, so don't you worry. Goodbye, I'm going home. I hate the way that even though you know you're wrong, you say you're right. I hate the books you read and all your friends. Your music shines, it keeps me up all night, up all night. There's no need for you to say you're sorry. Goodbye, I'm going home. I don't care no more, so don't you worry. Goodbye, I'm going home. I hate the way that you are so sarcastic. You're not very bright. You think that everything you've done's fantastic. Your music shines, it keeps me up all night, up all night. Say you.